grazie a voi per avermi invitato e soprattutto professore per essere qui anche stamattina per aver la pazienza di ascoltare. Approccio molecolare all'epidemiologia e prevenzione dei tumori. Cosa c'è dietro a questa affermazione? La constatazione che una malattia cronico-degenerativa occorre solo dopo che una serie di eventi appunto molecolari si sono verificati in organismi ancora assolutamente sani. Quindi interessa il dirigente della medicina preventiva per andare a cercare questi che sono marcatori del processo patogenetico in corso in soggetti ancora sani. Questa è la catena di eventi, per come la conosciamo fin dal liceo, a livello molecolare, che portano alla trasformazione di una informazione o di un danno a livello del DNA fino in ultimo appunto alla insorgenza di una patologia. Da dove cominciamo per andare a studiare come i fattori di rischio della cancerogenesi agiscono su un organismo ancora sano? Spesso si parte dall'inizio, appunto, dal DNA, quali sono i primi eventi, i più precoci, appunto, quelli che indicano che un fattore di rischio sta superando le capacità di difesa del nostro organismo. Sono questi, appunto, li chiamiamo anche dose biologicamente efficaci. Efficaci nel senso che purtroppo efficacemente il fattore di rischio è riuscito a contrastare le difese del nostro organismo. E superate queste dà appunto un danno a livello dell'acido nucleico, del DNA. Quando si dà molecolare, di solito c'è un po' un blocco, chissà di che cose complicate stiamo parlando, di che cosa stiamo parlando e come lo possiamo valutare. L'evento molecolare primo della interazione efficace appunto in termini di induzione del rischio tra un fattore che vitale del nostro acido nucleico è questo, l'addizione covalente, benzoapirene, in questo caso metabolicamente attivato, suscita processi di detossificazione, raggiunge l'acido nucleico e disseca a livello della salina, con una struttura molecolare molto ben definita, come vedete, a livello della zona di posizione 2, una struttura che chiamiamo prodotto di addizione covalente, appunto, o adotto semplicemente. Covalente è ben importante perché significa ovviamente che le gambe forte, cioè reversibile, quindi sono strutture non reversibili, possono essere solo eliminate in quanto tali, ma non reverso da solo lo stato precedente. Come possiamo determinare? Come detto, ci vuole una tecnica studiosissima e complicata. Le tecniche possono essere anche molto semplici, soprattutto per alcuni specifici fattori ambientali, i quali verifichiamo la caratteristica innata e intrinseca della fluorescenza. E questo accade non raramente anche con alcuni cancerogeni importanti per l'uomo, ad esempio i policiclici aromatici, dove alcuni policiclici aromatici sono caratterizzati da una fluorescenza nell'ultravioletto, che è un polmone murato, trattato con l'intratracheale con la benzapirene, dose massiccia, che si può far vedere la fluorescenza a livello del tessuto terziario, ma i puntini gialli sono appunto aggregati di benzapirene nel parenchima polmonare. Se parliamo di questo fenomeno a livello dell'acido nucleico del DNA, abbiamo un semplice metodo per la rilevazione degli atomi fluorescenti. Si prende l'acido nucleico, dovete disgregarlo in qualche modo perché se no l'acido nucleico come un gomitolo e quindi la molecola fluorescente se posta all'interno del gomitolo non può interagire con la luce. Tecnicamente questo si chiama quenching. Rompiamo l'acido nucleico, lo vedete qua, penso che vedete troppo, si rompe l'acido nucleico e quindi appunto riusciamo a vedere in fluorescenza la presenza di un fenomeno di addizione covalente. Quei picchi che vedete sono i picchi dovuti alla presenza del benzopirene nell'acido nucleico. Un metodo veramente piuttosto semplice, anche poco costoso, che può avere delle applicazioni utili. Ovviamente per applicare tecniche così semplici la molecola deve essere fluorescente. Questo è ristretto ai policiclici aromatici, ad esempio, oppure alle fitotossine PEC, le chiamiamo così blue e green, perché sono fluorescenti appunto in queste fasce spettrali. Quindi anche in questo caso possiamo utilizzare tecniche così semplici e poco costose. Qual è il di questi metodi? È ovviamente che la loro semplicità non sono particolarmente sensibili. Per avere un segnale positivo con metodi così semplici dobbiamo avere almeno un addotto di 10 alla 7 nucleotidi, significa 10 addotti per singola cellula. È una situazione espositiva massiccia che normalmente non abbiamo in situazioni espositive umane, salvo fatto casi speciali di cui vi farò un esempio. Molto ben applicabili quindi in patologia sperimentale, modelli animali, ma difficilmente traslati alle basse esposizioni umane che sono sappiamo sul campo oggi. Per questa ragione vogliamo, quando parliamo di demonitoraggio umano, ricorrere a tecniche un pochino più complesse, che sono soprattutto queste che chiamiamo di post-marcatura con fosforo 32 o sonda antisitopica degli addotti al DNA. Si tratta di un metodo basato sul fatto che il prodotto di addizione covalente in quanto tale altera la fisiologia dell'acido nucleico. Quando cioè arriva un enzima che normalmente usa come substrato un nucleotide normale, se questo nucleotide è modificato da tutto, l'enzima si blocca e non può lavorare. Ecco, su questa base è stato sviluppato questo metodo in cui il DNA viene prima depolimerizzato, poi il singolo nucleotide viene sottoposto a una reazione chinasica, cioè ci si attacca un fosforo. Questo è il nucleo del metodo. Se il nucleotide è modificato, il fosforo si attacca in modo diverso, sostanzialmente, in 5' anziché in 3'. Per questo possiamo marcare appunto con il fosforo 32 questi addotti al DNA che poi possono essere risolti su una cromatografia su strato sottile. Questa è una diapositiva che tengo perché è il primo esperimento in cui riuscimmo a rilevare con questo metodo gli addotti al DNA nel modello sperimentale animale nel 1989. Cioè, non sto parlando di tecniche straordinarie che nessuno utilizzerà mai, sto parlando di strumenti già a disposizione in realtà da lungo tempo per chi si occupa di medicina preventiva, che ci hanno già aiutato a risolvere diversi problemi che all'estero costituiscono un patrimonio non indifferente delle scienze. Chi ha sviluppato questa tecnica lavora a una scuola di salute pubblica, non è un biologo molecolare. Questo è come li rileviamo oggi, con appunto i fosfori major e tutta l'elaborazione tridimensionale, per cui questa è appunto la fotografia di un prodotto di addizione covalente al DNA da parte del benzo antirete che, superate le difese dell'organismo, è riuscito a legarsi al acido nucleico. Questo è il laboratorio queste cose appunto, e quello che è interessante è vedere queste basi per la cromatografia unidirezionale. Oggi possiamo marcare a settimana circa 80 campioni, quindi sono numeri grossi che si prestano a quella che è l'indagine di epidemiologia molecolare e salute pubblica, per cui è normale esaminare corpi anche di centinaia di persone con questi metodi. Il costo non è proibitivo, normalmente un costo per un'analisi di questo tipo si aggira intorno ai 50 euro, 60 euro per il campione, quindi bisogna ovviamente valutare nel disegno del progetto, ma sono strumenti diciamo già disponibili e applicabili laddove questo lo si voglia fare. Ma se lo voglio applicare, cosa serve? Qual è il vantaggio di usare questo metodo piuttosto che usare altro, addirittura non usare nulla? Non usare nulla è pericoloso, è poco produttivo, crea molti danni in termini di salute e in termini anche di ricadute economiche. La prova in esempio anche piuttosto semplice e familiare, come la cancerogenesi da fumo di sigaretta. Certamente c'è il legame tra fumo e tumore di sigaretta, ma il problema è che la dimostrazione è stata nel 1952 solamente di tipo epidemiologico descrittivo. E questo non è sufficiente ovviamente in scienza per stabilire un criterio di associazione causale. Per cui per moltissimi anni, fino a che non sono appunto emerse le evidenze a livello di patogenesi molecolare, l'esistenza di questo legame, gli studi di questo tipo vengono criticati, e questa è la critica più famosa che ricevette Doll nel 1952, che per la verità ancora oggi io non raramente mi sento fare da studenti, insegnanti, allora anche professioni sanitarie, quando appunto faccio la mia lezione piuttosto incisiva, per carità, sul fumo di sigaretta. Ma se non portiamo evidenze, cioè evidenze molecolari, prove provate, nel soggetto ancora sa, prima del tumore, che veramente il fumo sta rappresentando in qualche modo oggettivo le molecole portando poi alla cancerogenesi, allora l'epidemiologico che è utilissimo nella base di porre i termini del problema non può ovviamente essere provato. In questo senso l'epidemiologia molecolare integra e dà le risposte alle domande che pone l'epidemiologia descrittiva. Analitica. Fumo di sigaretta e campo, già dopo poche settimane di produzione, queste sono le settimane, ovviamente non è ancora assolutamente sano, cioè se il cancerogenesi da fumo di sigaretta richiede decenni, molti decenni anche, vedete cosa si vede nel polmone, negli organi bersaglio, questa massiccia formazione di addotti al DNA, talmente massiccia che la tagliamo in zona radioattiva diagonale, sono circa 300 addotti di natura diversa, non risolti dalla cromatografia perché sono troppi, e abitanti, queste strisciate qua diagonali sono proprio loro nami imprinti, il segnale chiaro che il soggetto è stato esposto al fumo di sigaretta al di là delle sue capacità di difesa e di detossificazione. Vedete come si è precoce questo marcatore? Già dopo poche settimane abbiamo la risposta. Questo è fondamentale per il confronto con l'epidemiologia descrittiva, che dà invece le risposte dopo che il processo di cancerogenesi è stato completato. Quindi dal punto di vista della medicina preventiva, quando è successo tutto, quando il campo è già risolto. Il medico invece di vista preventivo deve riuscire ad intervenire prima per evitare questo fenomeno. Questo era quello che volevo dirvi sui fenomeni più precoci a livello molecolare che utilizziamo per indagare sul rischio di sviluppo di tumori soggetti ai corazzati. Certo, però, se riuscissimo a spostarci un po' più a destra, cioè un po' più verso il campo, potremmo essere più predittivi. Qual è l'ambizione suprema di chi si occupa di epidemiologia molecolare? Fare appunto medicina predittiva, predire nel soggetto, nella popolazione, il fatto che un domani in quella popolazione si svilupperà un tumore. E poi precoci, posti a sinistra in questo flusso, sono interessanti, lo avete visto, molto utili per rispondere alle problematiche critiche e questioni che ci vengono poste, ma scarsamente predittivi, perché precoci, molto lontani dall'esito finale del processo. In termini più pratici, un addotto al DNA può essere riparato, la cellula che lo porta può essere rimossa per apoptosi e quindi indica sì la sussistenza di un rischio, ma non è in se stesso predittivo dello sviluppo di tumore. Più ci spostiamo a destra nel flusso, ovviamente più siamo predittivi. Allora la visione che è sorta dopo gli anni 90 era cercare di essere più predittivi nell'epidemiologia molecolare e spostarsi più verso il cancro, verso il fenotipo. L'adotto resta tale, non ha significato patogenetico o ha una ricaduta sui processi successivi. In termini biologici, questa la chiamiamo trascrizione del DNA. C'è un danno al DNA, se resta circoscritto nel DNA possiamo anche lasciarlo stare. Ma se questo danno ha un significato patogenetico, si ripercuote sulle fasi successive del processo, cioè sulla trascrizione del gene. Quindi possiamo andare a guardare a livello del messaggero. Questa si chiama trascrittomica, appunto genomica post-trascrizionale, che si guarda tutto il messaggero che si esprime. C'è stata una grandissima rivoluzione con la conclusione del progetto Genoma, o perlomeno con l'avvio della sua conclusione intorno al 2000, e lo sviluppo delle nanotecnologie, perché su microarray si sono poste tutte le sonde dei messaggeri di tutto il genoma umano. Circa 30.000 geni spottati su un singolo vetrino, grosso vedete come un vetrino microscopico. Si fa l'applicazione, si mette nello scanner e si ha la risposta per tutti i geni del nostro organismo. Ebbene, gli entusiasmi, potete immaginare, alle stelle negli anni 2000, sarà un marcatore certamente predittivo, perché per la prima volta non abbiamo un gene, due, quelli che interessano a noi, ma tutta la globalità omica, appunto, lo utilizziamo in quel senso, della espressione dei messaggeri. Da qui un grande entusiasmo e soprattutto con un entusiasmo un grande investimento in termini di ricerca e di validazione di questo marcatore per diagnosi di tumore, prognosi di tumore, prevenzione secondaria dei tumori e così via. È l'entusiasmo degli anni 2000 che ha portato francamente diciamo un po' di delusione, ma non è secondo me una delusione, quanto la conclusione che se non sappiamo bene i meccanismi, le cose di cui stiamo parlando, è meglio muoversi con eccessiva cautela. Cioè la maggioranza di questi studi che per brevità non vi riassumo perché mi è stato chiesto di essere molto molto breve, ha portato a una certa decisione. Cioè dopo 10 anni, nel 2010, trial si sono conclusi, follow up prospettici, e si è dimostrato che tutta questa predittività del marcatore post-genomico in termini di trascrizione dell'acido nucleico, quindi espressioni di messaggeri su microarray, non c'era, non erano così predittivi come ci si aspettava. E come mai non tutto era il danno che si esprimeva? La ragione è in questo semplice esperimento che abbiamo fatto proprio in quegli anni, e cioè siamo andati a fare una cosa molto semplice dal punto di vista concettuale, ma prima di significato per l'interpretazione del dato predittivo, che è andare a controllare i messaggeri della cellula che fine fanno. Che fine fanno vuol dire vanno poi alle fasi successive del processo, cioè essere tradotti a proteina, o restano messaggeri e basta, così come l'adotto DNA può restare adotto e non diventare messaggero, e bene anche il messaggero può restare messaggero e non diventare proteina. In questo esperimento appunto siamo andati a guardare l'espressione totale di tutti i messaggeri, come si fa negli studi di forse non è classica, si estrae l'RNA messaggero e si guarda quali messaggeri ci sono. E abbiamo confrontato questo dato con il messaggero trasduzionalmente attivo, cioè quello che veramente ha raggiunto il ribosoma, questi pallini rossi sono dei ribosomi, e quindi verrà veramente trasformato in proteina. E dato testa un certo stupore, perché come vedete la differenza è enorme. In realtà la stragrande maggioranza dei messaggeri non raggiunge mai il ribosoma. È un dato quantitativamente impressionante. Ebbene, il 95% dei messaggeri non raggiunge il ribosoma, solo il 5% dei messaggeri raggiunge il ribosoma. E allora chiedere predittività a un marcatore così, in cui il 95% del dato va perso per strada, è veramente chiedere troppo. E questa è la ragione per cui oggi lo riteniamo un marcatore utile dal punto di vista della comprensione del meccanismo, ma che dà un'informazione assolutamente ridondante, in cui il 95% dell'informazione è stata pronastica e non ha il significato biologico. Questa è la ragione per cui, se vogliamo essere predittivi, dobbiamo spostarci ancora avanti rispetto al messaggero, perché il 95% dei messaggeri appunto non viene espresso, come è scritto qua, solo il 5% viene espresso. Ma come mai il 95% dei messaggeri non viene espresso? Qual è il meccanismo alla base del fatto che i messaggeri formano e raggiungono un ribosoma? È rimasto un grande mistero in medicina molecolare negli anni 90 e fino agli anni 2000, quando poi si è scoperto questo dominio intermedio, diciamo, della rossinomica, che è il dominio principe della regolazione post-trascrizionale, cioè il meccanismo i messaggeri sono degradati, e che è il dominio dei microRNA, appunto. La scoperta degli anni 90, casuale, immagino che molti di voi lo sappiano, ma mi piace sempre ricordarlo, casuale, con questo esperimento nella petunia in cui si voleva rendere più colorato un fiore che è già colorato per scopi commerciali fondamentalmente. Lì si trasmettò il messaggero del gene che codificava il blu e la petunia di blu diventò bianca. Il fenomeno fu chiamato ossopressione, fu pubblicato malamente perché gli stessi autori non credevano a quello che vedevano, fino a che successivamente poi negli anni 90, Vittor Amos, personaggio veramente simpaticissimo, straordinario, in un vermento, una specie di lombrico, se non dire di S. elegans, scoprì che una mutazione, in senso di tumore epidermoidale, un tipo molto simile al tumore epidermoidale, questo se non dire di S. elegans, era dovuto a un gene particolare che non si esprimeva mai come proteina, era un gene regolatore appunto degli altri messaggeri. Lo chiamò LIN, oggi si chiama LET, è un microRNA potentissimo, identificò per primo un meccanismo di trasformazione cellulare non legato più ai geni espressi, ma legato a un meccanismo di regolazione appunto del microRNA. Questo appunto è il primo articolo che collega quel fenomeno della cosoppressione nella petunia con un fenomeno biologico oggettivo che è la trasformazione fenotipica, in questo caso di un epitelio, in senobiete di Selegans. Da allora ovviamente tutte le ricerche basate sul fatto che questo meccanismo della regolazione post-trascrizionale basato sul microRNA è talmente efficace e funzionante che il marcatore decide di conservarlo. Funziona così bene che dalle piante a noi stessi, uomini, più o meno funzionano allo stesso modo. È un meccanismo, diciamo tecnicamente, per carità, filogeneticamente ben conservato, ma che funziona allo stesso modo nei mammiferi e nelle piante. Fondamentalmente non c'è una grossa. Si tratta di esprimere dei microRNA nel nucleo, è un solito concetto, abbiamo 1200 geni che codificano per questi microRNA, c'è poi questo processo di maturazione, per cui il microRNA poi esce dal nucleo, lo vedete qua, e va nel citoplasma a legarsi a questi complessi che si chiamano RISC, queste proteine sono RNAsi. Funziona così sostanzialmente, questo complesso ha il microRNA qua sotto, l'RNAsi qua sopra. Il microRNA va a cercarsi con la complementarietà di Watson e Crick il messaggero complementare. Se lo trova, come in questo caso, si attiva l'RNAsi e degrada tutto l'RNA messaggero. Questo è il meccanismo per cui il 95% dei messaggeri è degradato. È il controllo post-trascrizionale dell'espressione genica. Vengono espressi messaggeri, ma vengono degradati già nel citoplasma prima di arrivare al ribosoma, perché ci sono questi microRNA che ne degradano la stragrande maggioranza, permettendo solo a quelli che realmente servono alla cellula, anche in termini di dispendio energetico, ovviamente, di essere poi raggiunti.
e a noi cosa interessa è relativo al gradimento, relativo alla pecunia, ma in patologia umana. Ma come ho detto, c'era una trasformazione fenotipica di mezzo. Questo meccanismo, sappiamo oggi, gioca un ruolo fondamentale nella cancerogenesi anche di tipo chimico. E non è un meccanismo tardivo che interviene solo quando ormai tutto è successo e quando ormai il campo si è instaurato, ma è un meccanismo in realtà estremamente precoce e anzi, oserei dire, è il meccanismo principe con cui il nostro corpo contrasta l'insorgenza dei tumori quando il soggetto è ancora sano, come dire, un meccanismo fondamentale appunto per la medicina preventiva. Ed è un meccanismo precocissimo che risponde in modo sensibilissimo alle esposizioni ambientali. Lo abbiamo dimostrato recentemente, nel 2009, la prima pubblicazione di questo tipo, in cui dimostrammo che questa è l'espressione di microRNA nel polmone, ma se un soggetto fuma già dopo pochi giorni, già dopo poche settimane di esposizione, subito abbiamo un'alterazione massiccia nell'espressione di microRNA. Ognuna di quelle righe è un microRNA, ovviamente nelle tre condizioni sperimentali, controllo a sinistra, fumo di sigaretta in questo caso, e vedete come la riga cambia il suo livello in maniera massiccia, importante, quando il soggetto appunto fuma. Il fumo di sigaretta quindi blocca l'espressione di microRNA, la altera in maniera molto significativa. Qui è la media dell'espressione dei microRNA nel polmone, alto livello in condizioni di non esposizione al fumo. Quando il soggetto fuma c'è un crollo proprio di questa esposizione, i microRNA non controllano più l'esposizione, l'espressione genica. Se il soggetto smette e ha fumato per poco, ecco che tutto ritorna alla norma. Per cui normalmente brevi esposizioni al fumo di sigaretta in cancerogenesi sperimentale non danno tumori. Viceversa, se l'esposizione a fumo dura molto, in questo modello sperimentale 4 mesi almeno, ecco che al cessare dell'esposizione a fumo di sigaretta l'espressione di microRNA non ritorna a livello fisiologico. Le esposizioni prolungate danneggiano in modo scarsamente reversibile le macine delle microRNA. In questi termini, uno dei fattori di rischio più importanti in cancerogenesi ambientale, più che il livello dell'esposizione, è la sua durata. Beh, chi si occupa di medicina preventiva lo sa da molto tempo, le esposizioni precoci sono quelle che poi pensano di cancerogenesi. Quando parliamo, vogliamo studiare il rischio di un fumatore, la prima domanda non è quante sigarette fumi, ma è quando hai cominciato a fumare. Appunto, questa è, diciamo, la spiegazione molecolare di questa affermazione. Ma perché il microRNA è così importante in cancerogenesi? In realtà, quando ci esponiamo a fumo di sigaretta, il danno in termini di DNA è precocissimo, come abbiamo visto prima, gli addotti si formano subito, dopo pochi giorni. Addotto vuol dire mutazione del DNA. Quando arriva la DNA polimerasi, il DNA si sta duplicando, la DNA polimerasi si vede non la guanina, ma guanina più benzopirene, cioè l'addotto. E che cosa metto sull'altro strand? Metto la citosina, no, perché questa non è una guanina, ci metto se soprattutto la cellula si sta duplicando molto in fretta e non c'è tempo di pensarci su una base a caso. Questa si chiama mutazione puntiforme, transizione, trasversione. E in questo esperimento, appunto con un metodo professor De Flora, abbiamo dimostrato che già dopo un mese di modello sperimentale di esposizione a fumo di sigaretta abbiamo delle mutazioni nel DNA di tipo transizione e trasversione su un progeni molto importanti come il P53, come in questo caso, e come si faceva il sequenziamento in quegli anni. Oggi ovviamente non posso ridere per questo tipo di diapositive, per fortuna o per sfortuna le cose si sono evolute parecchio. Ma allora abbiamo la mutazione, e perché non abbiamo il campo? Vi ho detto prima che se un animale è esposto per pochi mesi non c'è il campo, bisogna esporlo molto a lungo. Cos'è che blocca il fatto che la mutazione si esprimi? Per l'appunto è il microRNA. Sappiamo oggi molto bene che questa mutazione così precoce nel fumatore, sto parlando di uomini, non sto parlando di modelli sperimentali animali, si verificano subito, il soggetto fuma, dopo pochi mesi ha una mutazione nel DNA, ad esempio dell'epitelio bronchiale, questo colpisce un oncogene, il più classico KRAS, il cancerogenesi polmonare, e KRAS si esprime mutato, il che porterebbe diretto al cancro, con una latenza brevissima. Quello che ci salva è che c'è questo microRNA, che si chiama LET7, appunto, che è l'inibitore specifico dell'espressione di KRAS mutato. Fumo, formo l'addotto al DNA,
Caparassa riceve una mutazione, si esprime mutato, manda il suo messaggero mutato, ma non c'è problema, resto sano perché il microRNA 27 blocca questo Caparassa e il Caparassa non può esprimersi anche se mutato. È quasi impossibile avere un tumore se questi microRNA funzionano come si deve sostanzialmente. E purtroppo il fumo fa l'opposto che fa di funzionare come si deve, ve l'ho detto prima, da un regola appunto la espressione dei microRNA. In realtà l'alterazione dei microRNA è un processo ineludibile se vogliamo avere un tumore, è praticamente impossibile sviluppare un cancro se non abbiamo anche un'alterazione della macchinaria dei microRNA. O per dirla in termini più interessanti in medicina preventiva, la microRNA è un meccanismo efficientissimo per prevenire i tumori, e se non riusciamo a ridurlo non riusciamo ad avere un tumore, o se riuscissimo a mantenerlo sempre operativo proteggiamo ovviamente la cancerogenesi. Il fumo appunto lo distrugge progressivamente e guida appunto la cancerogenesi dalla situazione normale al cambiamento del genotipo proprio attraverso un progressivo accumulo di alterazione nella espressione dei microRNA come vedete qua. Il tumore si caratterizza per una devastante sottoespressione di microRNA, vedete tutto questo blu nel carcinoma vuol dire quando c'è blu che il microRNA non è espresso. Il tumore ha una massiccia sottoespressione di tutti i microRNA, in particolare quei microRNA che bloccano gli oncogeni. La cellula neoplastica è molto astuta per opporsi al vento, cioè evitare che questo meccanismo sia attivato, addirittura prende i geni dei microRNA e li butta via. I più comuni eventi genomici di alterazione genetica nella cellula neoplastica, quindi già trasformata, sono le deleziioni dei geni dei microRNA. Questi sono appunto i 23 cromosomi e questi loci rossi sono le deleziioni più frequenti che osserviamo in cellula neoplastica umana. E sono delle regioni sul TRT21-121 dove c'è il microRNA 7 che blocca Caparassa. Per cui quando la cellula neoplastica non se ne parla più, non c'è più questo meccanismo, non può più tornare indietro, anche volendo, perché non ha più il gene e la cellula neoplastica resta tale appunto perché butta lì addirittura il gene di microRNA. Ma queste cose che state dicendo sono importanti anche nell'uomo o solo nei vostri modelli sperimentali animali? Come vi ho detto all'inizio, una delle cose importanti dei microRNA è quella di essere filogeneticamente conservati, per cui è piuttosto frequente, a differenza di quanto accade normalmente in medicina traslazionale, che un dato comunque nel modello sperimentale sia poi traslato alla clinica. E questo accade anche per i microRNA. Questa è la sovrapposizione del dato nei nostri esperimenti con il microRNA dell'animale, quindi di roditore, topo, ratto, con i microRNA omologhi e quelli dell'uomo, palline rossi. Vedete che la sovrapposizione è assolutamente spiccata, però per ulteriormente rendere consistente questa deduzione abbiamo fatto proprio un confronto in collaborazione con dei colleghi americani, con Spira, con delle spatolate di ciglia bronchiali, soggetti fumatori, e siamo andati a vedere se veramente nell'uomo succedeva quello che avevamo osservato nel modello sperimentale, cioè la sottoregolazione del meccanismo di microRNA in soggetti ancora sani ma fumatori. Della sovrapposizione del dato massiccia, questi sono i singoli microRNA alterati da fumo di sigaretta, dove vedete blu c'era la stessa alterazione nell'uomo e nel modello sperimentale, rosso invece c'era una situazione diversa, vedete che praticamente al 98% la sovrapposizione era totale. Quindi questo è un dato oggettivo che è riferito non alla situazione sperimentale, ma alla situazione sul campo dell'uomo. Lo fa solo il fumo di sigaretta? No. I cancerogeni ambientali in genere sfruttano questo meccanismo per ridurre i cancerogenesi. E a partire da pochi anni fa, in realtà vedete dal 2009 che si studiano ovviamente queste cose, 2010, si è accumulato un massiccio numero di evidenze sperimentali che dimostrano proprio che i principali cancerogeni umani alterano specificatamente tutta la macchinaria dei microRNA. Così ad esempio i prodotti di sclerosi civica alterano questi microRNA. Pattern per la realtà piuttosto specifico che potrebbe anche essere un implicito specifico per la cancerogena. Così ad esempio qui c'è un'alterazione specifica di fermanato, uretano, così via. Vi faccio vedere una serie di situazioni tanto per farvi capire che oggi abbiamo la fotografia di come i microRNA sono specificamente alterati da una serie di cancerogeni ambientali. Io non mi muovo se non capisco il perché, ma perché succede questa cosa? Allora, si è contento di fare lo studio descrittivo, cioè il cancerogeno altera questi microRNA. Ma lo abbiamo già detto prima, se non comprendiamo a fondo il meccanismo, non possiamo muoverci e avvicinarci a quello che è l'obiettivo principale, cioè la medicina preventiva, la prevenzione del cancro nell'uomo. Come mai succede questo? Cioè perché un cancerogeno ambientale altera l'espressione dei microRNA. E qui non è facile, questa è la fisiologica espressione dei microRNA, cioè quando tutto funziona bene. Il gene si esprime, matura e produce il suo rischio. Le cose cambiano quando c'è un'esposizione di detta ambientale, ad esempio a fumo di sigaretta, si formano le botte al DNA. La prima ipotesi di come questo possa interferire con i microRNA su tutti non è nostra, purtroppo, è del 2010 e dice che questi microRNA sono alterati direttamente nel DNA perché questo fumo di sigaretta danneggia delle composizioni vicine al B53. Per cui c'è un patto specifico alterato che è quello del microRNA 34, miR34 per l'effettore di T53. È la prima ipotesi meccanicistica, quindi storicamente estremamente interessante, ma è riduttiva perché parla di un solo microRNA. E invece quando siamo esposti al fumo, anche nel cancerogeno, abbiamo una massiccia alterazione di molteplici microRNA, non di un solo. Quindi c'è necessità di sviluppare altre ipotesi. Ecco, le altre ipotesi appunto le abbiamo sviluppate, ad esempio questa è la nostra ipotesi che dice che il genotossico si lega al microRNA precursore, vedete? Forma un prodotto di adizione covalente, non con l'acido nucleico, è distante, ma direttamente nel citoplasma. I microRNA liberi nel citoplasma sono direttamente esposti come l'acido nucleico ai metaboliti elettrofilici dei cancerogeni. Anzi, direi sono esposti molto di più, perché non c'è il nucleo, non c'è la detossificazione, non c'è niente, sono lì liberi, quasi fossero in una proprietà in vitro per interagire con questo. E allora il cancerogeno potrebbe legarsi ad essi, hanno anche loro le loro basi esotate, questo modifica la struttura del microRNA e non può più accedere ai siti catalitici della proteina che lo fa maturare. Questa era l'ipotesi. Prima ci siamo mossi con una prova di informatica, ormai questo tutto, o forse se vogliamo ci sono pochi soldi per tutto, quindi ci si muove sempre per gradi. L'ipotesi creativa l'avete vista, poi si lavora in bioinformatica, perché costa poco sostanzialmente, però ti dà un'indicazione se quello che stai dicendo ha una razionalità biologica oppure no. Modello strutturale dell'addotto tra l'EP7, lo vedete, e benzodiazepinendole possido. Esiste, si forma dal punto di vista della biologia molecolare strutturale, questa è una situazione che si verifica e dà la sua realtà. Anche la sua realtà perché una delle basi più sensibili ai fenomeni di adizione covalente è la guanina. La guanina è il sito preferito per i fenomeni di adizione covalente. E tutti i microRNA molto sensibili ai cancerogeni ambientali, chiamiamo stress response microRNA, sono caratterizzati da questa struttura molecolare, una coda terminale in guanine, che li rende particolarmente sensibili alle addizioni di prodotti covalenti elettrofilici, alla formazione di molti al DNA, quello che facevamo all'inizio. Allora, se così è, si devono formare degli addotti non solo nel DNA, ma anche nei microRNA. La studio bioinformatico dice sì, sì, è proprio così, questo è un microRNA, questo è un benzodiazepinendole possido, si forma questo addotto che blocca l'accesso al sito catalitico di Dicer, che è l'azzurro, per cui il microRNA è un po' più maturale. La prova però va anche verificata sperimentalmente e grazie proprio a Rosanna Micali che ha fatto in prima persona questo esperimento, siamo andati a controllare se si formavano gli addotti al DNA di una maniera disposta a fumo di sigaretta, e lo sapevamo già con la classica prova radioattiva diagonale, ma secondo l'ipotesi che avete appena proposto avremmo dovuto trovare anche gli addotti nei microRNA, così è stato. In effetti i microRNA, cambiamo un po' la tecnica, ma neanche tanto, basta usare delle RNA anziché del DNA, di substrato diverso, si dimostra appunto che il microRNA è tale preferenziale per i fenomeni di adizione covalente, molto più sensibile a questi rispetto al DNA nucleare, che è schermato, cioè ai meccanismi di difesa. Il microRNA no, in termini quantitativi quasi 6 volte più addotti abbiamo trovato nel DNA del microRNA rispetto al DNA nucleare. Quindi effettivamente questo è un meccanismo importante che consente alla cellula di reagire anche molto rapidamente a un'esposizione a ambientale modificando la propria espressione dei microRNA. In primis questo è un meccanismo adattativo, fa esprimere geni che ci difendono, però se lo protraiamo troppo a lungo, l'esposizione che dura per troppo tempo, allora l'alterazione è irreversibile e abbiamo la porta alla cancerogenesi. Questo è un meccanismo interessante che giustifica molte cose, ma ci va bene solo per i cancerogeni genotossici, cioè quelli che danno a tutti il DNA. Ci sono anche dei cancerogeni che danno i genetici, che non danno a tutti il DNA, ma alterano il microRNA. E allora in questo caso abbiamo bisogno di un'ipotesi alternativa che abbiamo sviluppato, che è questa, e cioè il prodotto elettrofilico del fattore di rischio ambientale non può legarsi all'acido nucleico, è epigenetico, e si lega a qualcos'altro. Ad esempio una proteina, in particolare questa DICER, che è la proteina che fa maturare il microRNA. Questa è l'ipotesi, in questo caso quindi il fattore di rischio blocca l'attività di DICER, che si comporta come un sensore intracellulare per l'esposizione ai cancerogeni ambientali. Solito iter di ragionamento, modello di ipotesi, modello bioinformatico. Il modello bioinformatico supporta l'idea che molti cancerogeni abbiano affinità per i siti catalitici di DICER. Vedete, questa è la subunità di DICER, e in giallo appunto i cancerogeni che si legano a questa. Bisogna provarlo sperimentalmente, poi non è troppo difficile. Si prende DICER e la si fa lavorare. Questi sono i precursori, questi i microRNA. Quindi si quantifica come lavora DICER. Nella reazione però metto condensato di fumo di sigaretta, cioè incubo DICER prima di avviare la reazione col condensato e vedo cosa succede. Questa è DICER che lavora senza nulla, condizioni fisiologiche. Se la incubo col condensato, vedete, si blocca, non lavora più. E questa è la dimostrazione in vitro che effettivamente i cancerogeni interagiscono in modo diretto con l'attività di DICER. Se oggi aggiungiamo tutto quello che è il supporto per dire che i microRNA sono fondamentali già nelle fasi precoci della cancerogenesi umana, sono alterati dai cancerogeni, l'alterazione di lungo termine diventa irreversibile e apre la porta alla cancerogenesi. Non possiamo praticamente avere tanto se non alteriamo il microRNA per molti, molti anni. Beh, ma allora questo significa che se invece noi, nonostante l'esposizione, manteniamo i microRNA espressi, potremo fermare il processo di cancerogenesi, perlomeno diminuire le probabilità. Ecco, per il mio si apre una frontiera importante nella medicina preventiva, che è quella di utilizzare questi microRNA per rinforzare le capacità dell'organismo nei confronti del processo della cancerogenesi. Si stanno muovendo le prime fasi in questo senso anche nel nostro laboratorio, come ragioniamo solo, soprattutto negli Stati Uniti, dove ci sono molte ricerche di questo tipo, basato sul fatto che un singolo microRNA, come vedete a destra, non colpisce un solo messaggero, ma in realtà un singolo microRNA colpisce circa 300 messaggeri. Quindi se noi trasmettiamo un microRNA abbiamo un effetto a cascata molto importante, diciamo in maniera più rosa, si chiamano farmaci biologici che potenzialmente sono estremamente potenti, per cui c'è una ricerca che investe moltissimo su questo, purtroppo solo a livello di terapia. Il che è un problema perché la cellula neoplastica ha già perso in genere il microRNA, quindi è difficile che ci sia un'efficacia straordinaria in terapia, per quanto c'è ovviamente già qualche evidenza molto interessante, ma secondo me sarebbero più utili in prevenzione, quando ancora c'è il gene dentro e quindi la cellula è responsiva a questo tipo di trasmissione. Abbiamo fatto già qualche esperimento in vitro, perlomeno, questa è una adenoma bronchiale proliferante. Vedete come cresce bene, per forza, un tumore, ci mettiamo un condensato di fumo di sigaretta, cresce meglio perché queste cellule sono tipiche di tumori che si sviluppano in ambienti di esposizione a fumo di sigaretta, quindi sono selezionati giornalmente per crescere quando c'è il fumo di sigaretta, che invece è tossico per altre cellule. Queste cellule, essendo di tumore, sono prime di 27, sono 27 negative. Se noi trasmettiamo 27 in queste cellule, guardate come cambia il genotipo. Queste cellule vanno in apoptosi, anziché crescere bene col fumo di sigaretta, si suicidano perché si rendono conto che costituiscono un danno importante e potenziale per l'organismo grazie alla trasmissione degli F7, e quindi la loro risposta al cancerogeno cambia da quella che è una proliferazione incontrollata diventa apoptosi, cioè un blocco sostanzialmente del processo di cancerogenesi a livello di singola cellula. Ma chissà di che teoria sta parlando questo, siamo un milione di anni luce distanti dalla penetrazione nell'uomo, ma
sale natura ce l'ha pensato. Le note non sono in dei corpi così geniali, derivano da un'osservazione di situazioni che la natura ci presenta costantemente, e poi c'è chi la riesce a capire e chi no. Si chiama Serendipity. Alexander Fleming, in questo senso, come sapete, è un esempio importante per aver identificato le sue piastre fuori dall'inquadratura prima di andare in vacanza. Voglio dire, in natura esiste già una situazione di massiccio trattamento umano con microRNA endogeni. È una malattia rara, ovviamente, le malattie rare sono molto utili in questo senso, perché sono come dei knockout umani, ci interessano dove c'è, ci dimostrano i meccanismi direttamente nel modello, che non è sperimentale purtroppo perché sono pazienti, ma nel modello umano. Questa è una patologia che si chiama sindrome di Aguilar-Gutier ed è una patologia dovuta al blocco mutazionale endogeno sporadico delle RNAsi. Cioè, in questa malattia la causa è il fatto che i geni delle RNAsi non funzionano più. E quindi questi bambini, poverini, non hanno le RNAsi endogene. Questo gli crea una serie di alterazioni fenotipiche su cui non ho tempo di soffermarmi. Sostanzialmente si blocca la crescita, anche questo è molto interessante, l'opposto di quello che cade nel tumore. Restano giovani per sempre, diciamo così, questi bambini. L'ho detto, scusate, in modo incisivo per provocarli. In realtà è una patologia gravissima, per cui certo il fenotipo di un bambino di 22 anni è quello di una bambina di 9 anni, ma in realtà c'è una microencefalia progressiva, il cervello non riesce a crescere e ci sono quindi dei danni fenotipici importanti. Ma restiamo al meccanismo che volevo sottolineare. L'RNA, sì, lo abbiamo misurato nel microcircolo reticolare di questi bambini, colonna rossa, non funziona più, certo, c'è la mutazione dei geni che producono per questo RNA. L'RNA cosa fa? Degrada gli RNA in modo molto specifico, questo RNA fa un po' di pulizia nel citoplasma. E pertanto in questi bambini noi ci aspettavamo di trovare un overload dei microRNA, perché anche i microRNA sono RNA, evidentemente, e quindi sono degradati dall'RNA. Ed è quello che abbiamo dimostrato in questa malattia, lo vedete, c'è un massiccio sovraccarico di questi microRNA endogeni. Cosa succede sostanzialmente? Un processo che ormai conoscete bene, la maturazione dei microRNA in situazione fisiologica, da essa di fa naturale, vengono incorporati nel RISC. Nel RISC un microRNA maturo dà lo strength, nel RISC va uno strength, e l'altro è spazzatura, forse non è spazzatura, ma insomma diciamo va nel citoplasma. E lì si accumulerebbe se non ci fossero gli spazzini, cioè le RNAsi che fanno pulizia. Nel nostro cervello, nel nostro organismo, funziona così e un soggetto può accendere e spegnere la macchina degli microRNA come vuole grazie all'esistenza degli, appunto, delle RNAsi. Purtroppo in questa malattia l'RNAsi non c'è. Non ci sono queste endonucleati, quindi i microRNA si formano, i microRNA maturano, il second strand viene espulso per essere pulito, ma non c'è l'RNA che fa pulizia. E allora accade che il processo si rinnova e via si accumulano questi RNA. Potremmo dire in questo caso si spazza pure nel citoplasma, perché è una situazione non fisiologica. È una situazione non fisiologica con un sovraccarico massiccio endogeno di microRNA che blocca tutto, c'è un feedback sul nucleo, non producendone più perché qui c'è troppa spazzatura e si ferma tutto. Sostanzialmente la cellula non cresce più, è quello che questo che accade. Ma la cellula prova a difendersi e la cellula si difende dagli RNA esogeni, quelli esterni, con l'attivazione dei recettori TLR, Toll Like Receptor. Ma di cosa sta parlando questo? Ma no, quando c'è l'influenza arriva un virus che ha l'RNA. E noi come ci sentiamo? La febbre, l'astenia, tutte queste cose dell'influenza che noi conosciamo. Il motivo è l'attivazione di questi TLR. Questi Toll Like Receptor sono lì per intercettare gli RNA che non dovrebbero esserci, che le nucleasi non hanno pulito. E rispondono attivando appunto tutta una risposta a base di interferone che dà il quadro clinico dell'influenza, che infatti in prima istanza veniva scambiato con la sindrome di Aguilar-Gutier, che viene posta in diagnosi differenziale con queste malattie infettive. Quindi il sovraccarico endogeno scatena gli interferoni sostanzialmente nella cellula, il sovraccarico di RNA. Gli interferoni bloccano l'angiogenesi, lo sappiamo da medici da tantissimo tempo, l'interferone inibitore specifico dell'angiogenesi, e determina il quadro clinico che vi ho detto. Ma quello che è interessante è
determina il fatto quindi che le cellule diventino cellule citocine verso la cancerogenesi. È una cellula attivata, questa col sovraccarico di RNA, orientata in senso citocina per uccidere le cellule neoplastiche e per bloccare la nascenesi. Lo abbiamo sviluppato perlomeno in vitro, vedete come questi linfociti, portatori di mutazioni AGS, cioè col sovraccarico di RNA, con questi RNA che funzionano all'eccesso, blocchino la angiogenesi, queste sono formazioni di neoplasi in test di angiogenesi in vitro, o uccidono proprio le cellule neoplastiche, in particolare quelle di neuroblastoma, verso le quali c'è un effetto citocino. E quindi su questo confronto vedete quanta strada abbiamo fatto in questi 40 minuti, partendo dai fenomeni di addizione covalente, seguendo quello che è l'iter dettato dalla medicina preventiva applicata a livello molecolare, arrivando quindi poi fino al possibile sviluppo di nuove strategie per la prevenzione dei tumori e di nuovo potenziali farmaci biologici. Spero di non avervi annoiato troppo e abbiamo finito di tempo per la discussione.